l'Eucaristia, il desiderio di Gesù. Ma di quale desiderio si tratta? Quando comincia questo desiderio? Quando e come si adempie? Dove si adempie? E perché? E ancora, vivo oggi io questo desiderio di Gesù? È ancora vivo? Ne sono coinvolto? In che misura sono coinvolto nel desiderio di Gesù? Ecco, sono interrogativi che vorrebbero introdurre le nostre riflessioni per una comprensione dell'Eucaristia che tutti sappiamo, perché non parliamo di una cosa che è sconosciuta per noi. Conoscere l'Eucaristia significa sperimentarla, non è una conoscenza intellettuale dell'Eucaristia, ma è un'esperienza di vita. Quanto Gesù ha fatto e ha detto una volta, lo ha fatto e ha detto per gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, cioè anche per noi, per tutti e per ciascuno di noi. Ascoltiamo allora in tutta la sua attualità il racconto di San Luca che introduce l'ultima cena, capitolo 22. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Quanto? Dove comincia questo desiderio? Come si compie? In che cosa consiste? Quell'ora così unica è un tempo di grazia che coincide con ogni ora eucaristica, in ogni tempo e in ogni luogo. Il desiderio di Gesù, che è lo stesso desiderio del Padre nello Spirito che gli fa uno, è radicato nell'eternità. Dove comincia il desiderio eucaristico di Gesù? Comincia nell'eternità. Ebrei, capitolo 10. Entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto offerta e sacrificio, offerte di vegetali, sacrificio di animali, cose tutte che soffrivano nel Tempio di Gerusalemme. Tu non hai voluto questi tipi di sacrifici, un corpo invece mi hai preparato. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. E qui il desiderio di Dio, il desiderio dell'Eterno. Poiché di me sta scritto sul rotolo del libro, ecco io vengo per compiere il tuo volere. Il desiderio di Dio e la volontà di Dio è una volontà salvifica di comunione tra Dio e l'uomo. E scrive ancora l'autore della lettera di lei: proprio per quella volontà che sta a monte dell'incarnazione e che comincia nel seno del Padre, nella eternità, il Padre e lo Spirito e il Figlio hanno il desiderio di stringere gli uomini, l'umanità, per sempre in comunione con sé. E questo desiderio deciso nel segreto dell'eternità si compie, si adempie progressivamente. Allora dice che il desiderio di Gesù è radicato nell'eternità e si realizza nel tempo, passando per ciascuno dei suoi misteri. I misteri non sono delle cose che non si capiscono, i misteri sono dei fatti storici che rivelano e realizzano il disegno di Dio, il desiderio di Dio, che è un desiderio di comunione tra l'uomo e Dio. Dunque, si realizza nel tempo passando per ciascuno dei suoi misteri, dall'incarnazione nel grembo della Vergine, alla morte in croce, alla Pentecoste, alla sua seconda venuta alla fine dei tempi. L'ardente desiderio di Gesù è la brama divina di donarsi interamente perché l'umanità viva in Lui, con Lui e per Lui. Non c'è un altro desiderio di Dio al di fuori di quello di donarsi, Lui che è la vita, che è la sorgente della vita, perché tutto viva in Lui. Ciò che avviene storicamente una volta nella storia si perpetua mediante l'Eucaristia, inesauribile sorgente oblativa che dischiude adesso e qui la vena della vitalità divina affinché questa vitalità scorra nella carne dei mortali per trasfigurarli in immortali. Questo è il desiderio di Dio, originale, da sempre, fin dalla creazione del mondo. Dio suscita la vita ad Adamo e Eva e li chiama a partecipare alla sua vita. Non c'è un altro disegno, non c'è un altro desiderio. Desiderio originale, sempre identico, ossia la comunione tra Dio e l'uomo. L'Evangelista Giovanni, che non narra come i sinottici il racconto dell'Eucaristia, sintetizza così i sentimenti di Gesù in quell'ora. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco la Pasqua, l'ora pasquale. Ma tutte le ore di Gesù sono delle ore pasquali, perché in tutte le ore si concentra questa ora pasquale. Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Di più non si può dire, non si può andare. Li amò sino alla fine. Durante la cena, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e tutto era venuto, si alzò da tavola, depose le vesti e la lavanda dei piedi. Il più grande si fa il più piccolo. Perché? Perché si è chiaro a tutti che lui è uno che ama sino alla fine. E il Papa Benedetto, nell'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, al numero uno proprio dice: sacramento della carità, la Santissima Eucaristia è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile sacramento si manifesta l'amore più grande, quello che spinge a dare la vita per i propri amici. Gesù infatti li amò sino alla fine. Allo stesso modo Gesù nel sacramento eucaristico continua ad amarci fino alla fine, fino al dono del suo corpo e del suo sangue. E Montfort, nel primo dei suoi cantici eucaristici, disegna in questo modo il desiderio eucaristico di Gesù. Scrive Montfort, il canto 129, la strofa 3. È lì che non si risparmia, donandosi interamente, tutto donandosi a tutti, sino all'estremo. A tutti senza eccezioni, regala senza esaurirsi. Darsi è per lui godimento, ne è felice. Vedete come la logica di Dio, come noi abbiamo paura di donarci, perché donandoci abbiamo paura di sparire, di impoverirci, in Montfort. È lì che non si risparmia donandosi interamente. Spesso noi misuriamo quanto posso o mi conviene donare. Donandosi interamente, tutto donandosi a tutti, ma tutti meritano il dono di Dio? Tutto donandosi a tutti, sino all'estremo. A tutti, senza eccezioni, regala senza esaurirsi. Nel testo francese regala senza impoverirsi. Darsi è per lui godimento, ne è felice. L'Eucaristia non è invenzione del genio umano, ma dono gratuito del Dio fatto carne per essere con noi e per noi. Questo è il desiderio di Dio. Essere con noi. E per essere con noi è per noi. Il primo indispensabile riferimento per comprenderla è dunque il mistero di Cristo, dall'incarnazione al suo secondo avvento. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Nel cuore della preghiera eucaristica risuonano queste parole, che è una confessione di fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Dunque, la tua incarnazione, perché Cristo comincia a morire nel primo istante di vita, assumendo una carne mortale. Il Cristo comincia a morire, la croce sarà solo fino alla fine. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questa non è soltanto un'acclamazione che pronunciamo durante la messa, quanto la coscienza che la sorte pasquale di Gesù si iscrive nella vita di chi partecipa all'Eucaristia, segnandone il vissuto, La nostra esistenza è chiamata a farsi annuncio della morte di Cristo, dunque della donazione totale a tutti, tutto interamente fino alla fine, della sua risurrezione, del desiderio dell'indissolubile comunione con Lui. Come dice San Paolo, dobbiamo portare sempre e ovunque nel nostro corpo, non nella nostra, non so, buona volontà, portare sempre e ovunque nel nostro corpo i segni della passione di Gesù per partecipare alla sua gloria. L'Eucaristia, ogni volta che vi partecipiamo, provoca a non dimenticare che è dalla nostra vita quotidiana che deve innalzarsi la confessione della Pasqua. Ho desiderato, ho vivamente, ho tanto desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Allora, dall'incarnazione svilupperò la mia riflessione in qualche punto. Dall'incarnazione all'Eucaristia. San Giovanni apre il suo Vangelo con l'annuncio che ha fatto fare Pasqua alla storia. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questo è l'annuncio che fa fare Pasqua. Perché da qui, dato che questo è capitato, tutto assume un'altra prospettiva. La carica di queste parole non sta soltanto nel ricordare un fatto del passato, il Verbo si fece carne, ma nel proclamare l'attualità di un prodigio che permane nel tempo e lo trasfigura. In realtà l'evento irripetibile dell'incarnazione, ossia il desiderio dell'immortale di unirsi alla carne mortale, dell'eterno di unirsi a ciò che è temporale, si perpetua, questo irripetibile evento dell'incarnazione si perpetua sacramentalmente, cioè attraverso segni, sacramenti, nella Chiesa, appunto attraverso l'Eucaristia. Ciò che è capitato una volta, il Dio con noi, si perpetua attraverso i santi segni dell'Eucaristia. Cambiano i segni, il corpo e il sangue storico di Cristo, qui il corpo e il sangue, il sacramento del corpo e del sangue, ma identica alla realtà. L'ora di Nazaret, colma di Spirito Santo, rivive sacramentalmente nell'Eucaristia, allorché in virtù del medesimo Spirito la parola si fa corpo e sangue, permettendo ai credenti di sperimentare realmente la comunione con Emanuele. L'ora di Nazaret, lo Spirito scende sulla Vergine credente e il Verbo si fa carne. Questa è un'ora che rischiava l'ora eucaristica della Chiesa, dove in virtù del medesimo Spirito la parola del Signore prende corpo nel corpo dei credenti. Nel provare la verità del corpo di Cristo nel sacramento dell'altare, Sant'Ambrogio non dubita proprio di rifarsi all'incarnazione. Cioè, per dire, Sant'Ambrogio, per dire nelle sue catechesi sui misteri, ai neofiti, che il pane non è più pane, ma è il corpo di Cristo, non trova di meglio che rifarsi a ciò che è accaduto con l'incarnazione, e dice tra l'altro: quello che noi ripresentiamo è il corpo nato dalla Vergine, ripresentiamo attraverso i segni, è il corpo nato dalla Vergine. E poi domanda: perché cerchi qui il corso della natura nel corpo di Cristo, mentre lo stesso Signore Gesù Cristo è stato generato dalla Vergine al di fuori del corso della natura? È la vera carne di Cristo che fu crocifissa, che fu sepolta, e dunque veramente il sacramento della sua carne. Dice: come è possibile il miracolo eucaristico? Sì, ma come fu possibile l'incarnazione del Verbo? Anche là non seguì il corso della natura. Allora non c'è carne anche qui. Per dire che siamo in una economia del mistero. Il sacrificio del mistero, ma la realtà di allora si perpetua, si riattualizza, cambiano i segni, ma identica la realtà. Il sacrificio della nuova ed eterna alleanza che offriamo all'altare ha dunque avuto principio nel grembo, nel tempio della Vergine, salutata da Sant'Ambrogio con questa espressione: aula dei sacramenti celesti che riprenderemo poi. Tale mistica connessione, incarnazione eucaristia, l'ha sottolineata anche un altro padre, Andrea di Creta, che ha salutato così la Madre di Dio. La Vergine Annunziata l'ha salutata con queste parole: Ave, o tenda costruita non dalla mano dell'uomo, ma da Dio, nella quale l'unico Dio e primo sommo sacerdote entrò una volta sola al compimento dei tempi per operare in te con nascosto mistero il servizio sacerdotale a favore di tutti. Non possiamo entrare nello spessore, ma almeno pensare che il grembo della Vergine Maria è già il Tempio in cui il Verbo di Dio si fa sacerdote, perché il sacerdote è quello che offre il sacrificio. Cristo perché è sacerdote? Perché ha offerto se stesso in sacrificio. Che tipo di sacrificio? Ha consumato la vita per mettere in pratica ciò che esce dalla volontà di Dio. Questo è il sacrificio che Dio le dice. E questo sacrificio principia nel grembo della Vergine Maria. Andrea di Creta. Il frutto del grembo di Maria, benedetto il frutto del tuo grembo, Elisabetta. Il frutto del grembo di Maria, maturato attraverso la mortale passione e la vivificante risurrezione dei morti, è elargito nei santi misteri di generazione in generazione, attraverso l'Eucaristia. La partecipazione ai santi misteri concede ai fedeli di ogni tempo e spazio di attingere alla straordinaria ricchezza di tale frutto di vita eterna. Come possiamo attingere al frutto della vita eterna generato da Maria, morto e risorto, se non attraverso i santi segni? La celebrazione liturgica fa rivivere l'opera salvifica inaugurata con l'incarnazione di Cristo, perché quanti credono in Lui diventino con Lui una sola carne, ossia una sola carne ormai liberata dalla corruzione del peccato. La croce nell'Eucaristia. Celebrare l'Eucaristia significa lasciare che Dio imprima in noi i segni della scelta d'amore che ha compiuto per la nostra salvezza. Significa lasciare che Dio imprima in noi il suo desiderio, che è un desiderio di amore. Li amò sino alla fine. Consegnando nelle mani degli uomini il suo figlio, il Padre offre al mondo ciò che ha di più caro. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. E il figlio nell'effusione del sangue si consegna totalmente al volere del Padre per la riconciliazione del mondo. L'impagabile valore del sangue del Redentore è richiamato dall'Apostolo San Pietro, no, con queste parole: voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma col sangue prezioso di Cristo come di agnello senza difetti e senza male. Il sacrificio che consacra all'amore del Padre, consacrazione a Cristo. Che cos'è che in genere? Che cos'è che consacra il sacrificio? Il sacrificio è un'azione sacra che consacra. Pane consacrato perché sacrificare? Pane santo perché è Dio che ci consacra. Il santo ci consacra. E il santo che è Dio ci consacra consacrandosi a noi. Il sacrificio che consacra l'amore del Padre vivifica gli uomini di ogni tempo. Compiuto da Gesù una volta per tutte nei giorni della sua esistenza terrena, l'olocausto del Figlio ha dischiuso, ecco, la vena oblativa che dal cuore di Dio, senza soste, riversa la redenzione nelle misere pieghe della storia umana. Distanti 2000 anni dall'ora suprema in cui sull'altare del Golgota il sangue della nuova ed eterna alleanza ha rigenerato gli uomini, quell'ora si fa realmente presente ad opera dello Spirito nella celebrazione memoriale del sacrificio pasquale di Gesù. Questo è il grande mistero. Nei segni del pane e del vino consacrati, si attualizza, si rende attuale l'oblazione redentiva di Gesù. Si compie il suo desiderio di stare con noi e di essere per noi, che è poi il desiderio di Dio, del Padre, nello Spirito che lo fa uno con figli. In verità, il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio. Ricordo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il sacrificio di Cristo, ho già detto che il sacrificio di Cristo è cominciato nel grembo della Vergine Maria ed è diventato pieno sull'albero della croce. Ma il sacrificio, i misteri storici della vita di Cristo, che sono percorsi dal desiderio di compiere la volontà del Padre, cioè dal dire di sì a ciò che esce dalla bocca di Dio, questo tipo di sacrificio coincide, si attualizza, coincide con il sacrificio dell'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è un sacrificio? Perché rende realmente presente quell'unico sacrificio di Cristo. Crediamo infatti che è un testo di una orazione della Messa sulle offerte, l'orazione sulla Messa del Giovedì Santo dice: ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Pensate, ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, cioè l'Eucaristia, si compie adesso qui per noi l'opera della nostra redenzione. In questo modo si compie il desiderio di Dio di essere con noi e per noi. Nei santi segni la Chiesa riceve la grazia del sangue prezioso dell'agnello che toglie i peccati del mondo. E la contemporaneità tra l'ora della croce e l'ora dell'Eucaristia, la contemporaneità dell'ora della croce e dell'ora dell'Eucaristia, è così cantata da un inno della liturgia delle ore, che è proprio l'inno che dopo canteremo, dove dice: per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Una volta, questo è successo tanti anni fa nella storia, per radunare i popoli, distendi le tue braccia sul legno della croce, dal tuo fianco squarciato, e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. Vedete la contemporaneità dell'ora. Dal tuo fianco squarciato, da lì, e fondi sull'altare, adesso e qui, i misteri pasquali della nostra salvezza. Le mani di Gesù alzate sulla croce nell'ora del sacrificio vespertino sono un'espressione piena dell'oblazione orante di sé. Sapete che per tradizione antichissima nella Chiesa, ancora oggi i preti pregano quando stanno i vescovi, quando stanno all'altare, con le braccia aperte. Il Padre nostro lo preghiamo con le braccia aperte. Perché lo preghiamo con le braccia aperte? Appunto, ognuno dice la sua, ma già Tertulliano nel secondo secolo dice: noi cristiani preghiamo anche noi, alzando le braccia, ma non verso il sole, come fanno i pagani. E innalziamo anche come fanno gli ebrei, ma le teniamo un po' più basse e aperte per imitare Gesù che sulla croce offrì il sacrificio vespertino. Il sacrificio vespertino era l'orario in cui ogni giorno nel Tempio c'era il sacrificio cruento, uccidevano gli animali, gli agnelli alle 3 del pomeriggio. In quell'ora il Cristo, ecco l'orante, lui è l'orante, il sacerdote, la vittima. Perché? Che tipo di preghiera ha offerto Cristo? Ha consumato la vita fino alla fine, ecco perché la croce, quella dell'orante, per mettere in pratica ciò che dice la bocca di Dio. Prima delle formule di preghiera viene la preghiera. E Cristo sulla croce, ecco perché preghiamo il Padre nostro con le braccia aperte. Perché dicendo Padre, noi ci confessiamo figli nel Figlio. Nel figlio, lui è l'orante. Le mani di Gesù alzate sulla croce sono l'espressione dell'oblazione orante di sé, del suo sacerdozio, del suo sacrificio, della sua obbedienza filiale al volere del Padre, vissuta dal primo istante di vita fino all'ultimo respiro. Il sacerdote della nuova ed eterna alleanza continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale, dice un prefazio del tempo pasquale. Risorto dai morti e asceso al cielo, Cristo è sempre vivo, come dice l'autore della lettera degli Ebrei, è sempre vivo per intercedere in nostro favore. Sta davanti al Padre e intercede per l'umanità ferita, mostrandogli incessantemente, nelle mani aperte in preghiera, i segni della passione. Il risorto conserva i segni della passione. E sta davanti al Padre per intercedere per l'umanità ferita, mostrando al Padre i segni della passione, ossia il prezzo della redenzione del mondo. Guai a togliere al risorto i segni sacerdotali della passione. Sarebbe sottrarre alla Pasqua la parte fondante, risorto perché morto. E guai a togliere al crocifisso la corona della gloria, la corona della vita. Sarebbe dimenticare il motivo di quella morte. Lo ricorda la preghiera eucaristica seconda. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, per compiere il tuo desiderio, potremmo dire, e acquistarti un popolo santo, santificato, consacrato, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. È possibile distruggere la morte? Morendo distrusse la morte. Allora, prima di che al nostro presentarci al Signore per offrirgli il nostro servizio sacerdotale, la nostra obbedienza, l'Eucaristia ci costringe a pensare al servizio sacerdotale di Dio nei nostri confronti, al sacrificio di Dio per noi. L'Eucaristia è voluta da Cristo. La vigilia della sua passione, Gesù prese il pane, lo spezzò, prese il calice, conosciamo. Non è fate questo in memoria di me. Non è un consiglio quello di Gesù, ma un comando preciso. Fate questo in memoria di me. E dunque per obbedire a quella parola di Gesù, fate questo in memoria di me, che celebriamo l'Eucaristia, non per altro. Perché la Chiesa celebra l'Eucaristia? Per obbedire al comando di Gesù. Tale obbedienza comporta una triplice declinazione. Obbedire al comando di Gesù è fare memoria rituale del suo sacrificio, cioè attraverso i riti sacramentali facciamo memoria. Fate questo. Quindi obbedire al comando di Gesù è fare memoria rituale del suo sacrificio. Per le parole e i gesti del sacerdote che agisce nella persona di Cristo, si rende realmente presente la Pasqua di Gesù. Non si ripete il sacrificio della croce, come non si ripetono gli altri misteri storici di cui si fa memoriale, ma questi si attualizzano nella loro efficacia salvifica nell'azione sacramentale. Secondo, obbedire al comando di Gesù è fare memoria ecclesiale del suo volere. L'Eucaristia non è un fatto privato, ma tocca tutta la Chiesa, sempre e comunque. È sempre azione della Chiesa, anche se coinvolge il singolo credente, ed è ordinata alla costruzione della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Ognuno può dire la sua. Ma il corpo di Cristo, sì, ma come diventiamo il corpo di Cristo? Lo diciamo nella preghiera eucaristica. Donaci la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Perché celebriamo l'Eucaristia? Perché chi comunica a questo corpo, che è il corpo di Cristo, diventi il corpo di Cristo. Ecco la Chiesa edificata dall'Eucaristia. Non si può essere chiesa, una chiesa di Cristo che non si alimenta dal corpo di Cristo. Non è possibile, non esiste, non può esistere. Dunque, è un fare insieme come chiesa. Nel comando fate questo è esplicita la volontà di chiedere un'azione comunitaria. Un'azione comunitaria. Fate questo. Nessuno procederà la messa da solo. È sempre. Infine, obbedire al comando di Gesù implica fare memoria esistenziale sull'esempio che egli ci ha dato. Nel contesto dell'ultima cena, narrata dai sinottici, San Giovanni, che non ha l'istituzione ma la lavanda dei piedi, ecco, pone il gesto della lavanda dei piedi. È l'esempio del Maestro dato ai discepoli perché facciano altrettanto. Così il comando, fate questo in memoria di me, ossia l'azione rituale sacramentale, è strettamente congiunto con il comandamento nuovo. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. Questi tre aspetti, memoria rituale, ecclesiale, esistenziale, sono da prendere insieme per obbedire davvero al comando di Gesù. Fate questo in memoria di me. Il risorto nell'Eucaristia. Nel racconto del discepolo di Emmaus, il risorto non spiega, non solo spiega ad essi il proprio mistero svelato dalle Sacre Scritture, ma compie per essi il gesto eucaristico della frazione del pane, dalla mensa della parola alla mensa del corpo del Signore. È il segno sacramentale, la frazione, che contiene e significa il dono totale di sé. La frazione del pane è un gesto che dice il sacrificio di Cristo. L'azione, la frazione del pane, che apre gli occhi dei discepoli a riconoscere con fede la luminosa e viva presenza del Dio con noi e per loro. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ma com'è possibile? Due, che lo conoscevano bene. Com'è possibile? Tanto, ma se io fossi stato lì, sarebbe... No. I primi discepoli, gli apostoli, hanno avuto i nostri medesimi problemi dal punto di vista della fede. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. E lui fece come se resta con noi. Gesù entrò per rimanere con loro. Quando fa tavola con loro, eccetera. Sette volte c'è questo con loro. In realtà, dunque, infatti Gesù, richiesto di restare con loro, dai due discepoli, entrò per rimanere con loro. In realtà, se dopo aver spezzato il pane, il corpo glorioso del risorto sparisce dalla loro vista, non svanisce la sua radiosa compagnia. Lui sparì dalla loro vista, ma non sparisce la sua presenza. Nei segni eucaristici egli continua a rimanere con i discepoli. Questo è il desiderio eucaristico di Gesù. E questi continuano a riconoscere in essi l'efficace presenza del loro Maestro e Signore. Quanto è avvenuto a Emmaus accade ancora nelle nostre eucaristie. Altrimenti, beati loro che hanno incontrato il Signore. Ma e noi? Ma la loro esperienza è stata scritta perché la possiamo vivere anche noi. Dalla mensa della parola alla mensa del corpo e sangue del Signore, perché chi vi partecipi diventi un solo corpo in Cristo. Il mistero eucaristico è il supremo atto d'amore perennemente compiuto da Cristo per conformarci a Lui. Chi riceve il corpo del Signore può dunque ripetere con San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Il risorto non vuole ritoccare solo l'esterno dell'uomo, ma trasformarlo dall'interno, vivere attraverso chi lo riceve, parlare con la sua bocca, operare mediante le sue mani, produrre frutti di vita rinnovata. Fare comunione con Cristo implica dunque delle responsabilità. Facendo la comunione, andando a ricevere il pane della vita, dobbiamo essere consapevoli della risposta che questo gesto esige. Chi mangia il corpo del Signore e beve il suo sangue deve essere pronto a dare se stesso per il prossimo, senza escludere nessuno, vivendo la carità, a imitazione di Gesù e in obbedienza al suo comandamento nuovo: amatevi come io vi ho amato. L'impegno dunque alla missione nei fatti prima e nelle parole poi nasce dall'Eucaristia. Pensiamo ai discepoli di Emmaus, i quali, dopo aver riconosciuto il Signore, partirono senza indugio per comunicare ciò che avevano udito e visto. L'Eucaristia è il perseverante sigillo del risorto nella vita dei discepoli e suscita il desiderio di vivere da cristiani. Dove possiamo attingere il coltivare il desiderio di vivere da cristiani? E il cristiano è un altro Cristo, se non dall'Eucaristia. Dall'offertorio alla comunione. Come dal sacrificio fiorisce e può davvero fiorire la comunione. La comunione, pensiamo alla comunione sponsale, fiorisce nella misura in cui due persone decidono di far morire qualche cosa del proprio io per andare, altrimenti non può esistere comunione. Se due decidono di stare ognuno chiuso nel proprio egoismo, come dal sacrificio fiorisce e può davvero fiorire la comunione, così dalla comunione germina l'oblazione maturo, il dono maturo e libero di sé, non un dono costretto. E questa è la logica trinitaria. Il dono di sé, inteso come capacità di purissimo amore, fonda l'unità delle persone divine. Chi è che tiene insieme le tre persone? L'amore. Dalla comunione della Trinità prende vigore l'offrirsi di Dio all'umanità. Questo, diciamo, l'amore che è dono di sé, tiene insieme Dio. E questa comunione si fa oblazione, viene incontro all'uomo per stringerlo a sé. E anche questa, che è la logica trinitaria, è anche la logica eucaristica. L'offertorio, la presentazione dei doni, visto come obbedienza alla voce di Dio, ci apre la via alla comunione. Liturgia della parola, il Signore parla adesso qui. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo e diciamo: eccomi, si compie in me la tua parola. Ecco che abbiamo qualche cosa da offrire al Signore, cioè la nostra vita. Si chiama il sacrificio spirituale della Chiesa. Il pane e il vino che portiamo all'altare sono il simbolo, potremmo dire il sacramento, di questo: eccomi, si compie in me la tua parola. Dalla presentazione dei doni, dal sacrificio alla comunione. Se è vero che Dio non ha bisogno di cose poiché desidera il nostro cuore, è vero anche che il sacrificio spirituale, obbedienza alla parola di Dio, il sacrificio spirituale che Egli gradisce, si concretizza nel fare certe cose e nel non fare altre cose, nell'assumere dati atteggiamenti e nel dismetterne altri. Alla luce della liturgia della parola è dunque la conversione della vita ad essere chiamata in causa nell'offertorio della Messa. Per partecipare al sacrificio di Cristo, facendo comunione con Lui, nutrendosi di Lui, occorre sacrificare qualcosa. Mortificare vuol dire far morire qualcosa. Una volta si parlava delle mortificazioni. Che cosa deve morire? Il nostro egoismo. Dunque, nutrendosi di Lui, occorre sacrificare qualcosa, mortificare il nostro egoismo. Il presentare il pane e il vino all'altare implica pertanto un esame di coscienza al fine di tonificare la nostra oblazione eucaristica, in modo che alle parole e ai gesti che compiamo corrisponda alla verità dell'atteggiamento interiore. E tutti siamo chiamati a fare della nostra vita un sacrificio spirituale. Perciò il battesimo ci rende tutti sacerdoti. Perché tutti sacerdoti? Un popolo di sacerdoti. Perché ci abilita e ci chiama a fare, dunque, a offrire questo tipo di sacrificio, consumare la vita per mettere in pratica ciò che esce dalla bocca di Dio. Ecco perché tutto il popolo è sacerdotale. L'offerta di sé dispone a fare comunione al corpo e al sangue del Signore, e questa ha lo scopo di trasformarci in Dio. Se uno non è tanto disposto a consumare la vita per mettere in pratica la parola di Dio, non potrà mai sperimentare la comunione con Cristo. Perché per sperimentare la comunione di Cristo occorre essere compatibili con Lui. Avete presente le trasfusioni di sangue? Perché facciano il loro effetto, bisogna che il sangue sia compatibile. Ma se io sono un egoista, come fa il sangue di Cristo, l'oblazione di Cristo, il desiderio di Cristo, li amò sino alla fine, a circolare nelle mie vene egoiste? Non è possibile. Perché non siamo compatibili? Per diventare compatibili con Lui e fare davvero comunione eucaristica con Lui, occorre prima che io faccia della mia vita, come Lui, un sacrificio gradito a Dio, cioè consumare la vita. Eccomi, si compie in me la tua parola. L'offerta di sé dispone a fare comunione al corpo e al sangue del Signore, e questa ha lo scopo di trasformarci in Lui. Preghiamo così nella preghiera eucaristica terza. Guarda con amore, Padre, e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo. Ogni Eucaristia ci dà la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Chi è che ha generato nel grembo di Maria il Cristo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Chi è che prepara l'Eucaristia? Il corpo sacramentale di Cristo? Lo Spirito Santo. Chi è che ci fa diventare il corpo di Cristo? Lo Spirito Santo. Invocato, perché chi mangia, chi si nutre del corpo santo, santificato dallo Spirito di Cristo, diventi un solo corpo e un solo Spirito in Cristo. Nutrirsi del sacramento dell'altare indica sia il gesto del mangiare che l'attività di assimilare da parte del discepolo tutto ciò che appartiene alla vita del Maestro. È fare comunione con tutta la sua persona. Nutrirsi di Gesù significa metabolizzare ogni sua parola e ogni suo gesto, in modo da risultare convertiti in Lui, trasformati in Lui, come intuisce Sant'Agostino per illuminazione dello stesso Cristo, che dice a Sant'Agostino: io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai, tu non trasformerai me in te. Cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me. Capite? Quando noi ci nutriamo del cibo, gli alimenti, minerali, eccetera, che ci sono, li assimiliamo e diventano il nostro corpo. No, nell'Eucaristia succede il contrario. È Cristo che ci converte in Lui. Non si tratta semplicemente allora di mangiare il corpo di Cristo e bere il suo sangue. Nutrirsene significa lasciarsi mutare in Lui come l'acqua nel vino di Cana, lo dicevamo durante la messa. Diversamente si tratterebbe solo di deglutizione del corpo di Cristo e non di comunione con Lui. È proprio per la trasformazione degli oranti che si invoca dal Padre la pienezza dello Spirito Santo, affinché mediante il nutrimento eucaristico possiamo diventare Cristo. Lo stesso pensiero lo richiama San Leone Magno con queste parole: la nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Come il pane e il vino sono convertiti nel corpo e sangue del Signore, così coloro che se ne nutrono davvero sono convertiti in Eucaristia vivente. Così si compie il desiderio eucaristico di Gesù. Dove si compie? In noi. In noi. Siamo noi il luogo in cui il desiderio eucaristico di Gesù intende compiersi nella nostra esistenza quotidiana, pasquale. Allora, sono partito con queste domande. L'Eucaristia è il desiderio di Gesù. Di quale desiderio si tratta? Quando comincia questo desiderio nell'eternità? È quello del Padre e del Figlio nello Spirito. Quando e come si adempie in tutti i misteri storici di Cristo? Perché si adempie? Per coinvolgerci in questo desiderio. È ancora vivo oggi questo desiderio di Gesù? È ancora vivo oggi questo desiderio di Gesù? Nell'Eucaristia è sempre vivo. Ogni Eucaristia ci parla di questo desiderio di Gesù. E io ne sono coinvolto? In che misura? E termino con una poesia di Bianca Gaudiano, una suora del Dorotei di Cemmo, intitolata Presenza. O corpo di Cristo e sangue inebriante, sei unguento di pace e fuoco di amore, dolcezza del pascolo verde e abbondanza delle acque. Nella tua carne mi abbracci all'amore infinito che scorre dal Padre, dal Figlio. Nutrimento, sazietà, sicurezza, beatitudine, Eucaristia. Pane e vino, memoria della passione del Signore, mistero della terra e dell'immenso, grano e uva di letizia, sole di umanità e divinità, ci raccogli nella grazia della tua umilissima presenza, nostro paradiso. Vi ringrazio della vostra attenzione.